un saluto di benvenuto per questo nostro incontro che vuole essere l'occasione per una riflessione e una rilettura del matrimonio come sacramento cristiano. Ci siamo soffermati innanzitutto sul battesimo, quindi sul sacramento della penitenza, della riconciliazione, e adesso l'ultima tappa riguarda il matrimonio. Il tutto però va sempre letto nella luce delle meditazioni, degli incontri fatti lo scorso anno sull'Eucaristia, perché l'Eucaristia è davvero il sacramento al quale gli altri sacramenti sono coordinati. Oserei dire che l'Eucaristia è il sacramento dei sacramenti, per cui noi lo scorso anno abbiamo sostato con 3 incontri sull'Eucaristia. E gli altri sacramenti sono ad essa intrinsecamente legati. E oggi però sul matrimonio dobbiamo anche renderci conto di una novità. Novità di questo sacramento rispetto a tutti gli altri. Cioè che mentre tutti gli altri sacramenti appartengono alla rivelazione, appartengono all'evento dell'incarnazione di Gesù e quindi dell'economia di salvezza da Lui inaugurata, il sacramento del matrimonio riguarda una realtà che precede il sacramento, perché il matrimonio può esistere senza il sacramento. Noi siamo ricondotti dal matrimonio a una realtà creazionale, voluta da Dio nella creazione, sulla quale Dio ha fatto riposare la sua benedizione, benedizione che non è venuta meno, né con il peccato delle origini e neppure con tutta una storia che poteva anche contraddirlo e in qualche misura mostrarne tutta la fragilità. Tommaso d'Aquino, quando medita sul matrimonio, il matrimonio dei non cristiani, dei non battezzati, arriva a dire che il loro matrimonio è già in qualche misura un sacramento. Vedete, non si potrebbe dire questo di nulla e di nessun altro sacramento, perché tutti gli altri sacramenti sono stati davvero generati in una maniera precisa da Cristo e sono una novità, novità della rivelazione. No, il matrimonio preesiste a quella che è la sua sacramentalità cristiana. Anzi, vedremo, e spero che nessuno di voi oggi magari si scandalizzi o sia turbato dall'itinerario che vi faccio fare, perché so bene che molte cose che oggi dirò non sono dette, sono assolutamente non conosciute nella comunità cristiana. Però le cose che dirò, se accolte con intelligenza, senza opporre subito lo stupore o addirittura lo scandalo che depaupera e minimizza il sacramento del matrimonio, sono un'occasione invece per vederne tutta la sua forza e tutta la sua qualità cristiana. Ma Ripeto, il matrimonio è prima del sacramento e si potrebbe dire che è l'unico che ha una predisposizione intrinseca ad essere sacramento, perché il matrimonio è qualcosa che è conosciuto dagli uomini, che è conosciuto da tutta l'umanità ed è il grande segno dell'amore, amore tra uomo e donna, ma che è anche la forma, oserei dire, più profonda e più vera che ci può anche insegnare che cos'è l'amore dell'altro, l'amore del prossimo. Certo, per gli altri sacramenti abbiamo sempre fatto questo cammino. Siamo partiti dalle sante scritture, abbiamo trovato il messaggio su quei sacramenti, le fonti, potremmo dire, da cui il sacramento ha poi preso forma, vita ed è stato compreso nella grande tradizione ecclesiale. Il matrimonio, proprio perché preesiste, ci autorizza, anzi ci invita a fare un cammino un po' diverso, cioè un cammino che tenga conto innanzitutto della sua qualità antropologica umana, per poi risalire, lo faremo oggi pomeriggio, a quelle fonti che lo illuminano e ci indicano come può essere vissuto questo sacramento. Dico solo una cosa all'inizio. Con l'annuncio del regno di Dio, Gesù fa anche una rivelazione riguardo al matrimonio, che è una realtà che sta già nell'economia dell'Antico Testamento come una realtà che riguarda i credenti, ma come una realtà che riguarda tutta l'umanità. Con Gesù il regno che viene, che lui annuncia, ha ormai il primato su tutto. E se da un lato il regno richiede dunque che il matrimonio sia vissuto integralmente secondo l'intenzione del Creatore, il regno può anche richiedere il sacrificio, la rinuncia al matrimonio, attraverso quello che diventa il celibato per il regno. Ecco, noi dobbiamo tener conto di questo. Il matrimonio è la realtà creazionale fondamentale. Il celibato, che significativamente non trova nessun posto di messaggio all'interno dell'Antico Testamento, abbiamo eventualmente soltanto delle pallide profezie, ma mai esplicitamente poste come una possibilità del credente, ma eventualmente situazioni legate a una istante necessità, Elia, Geremia, Giovanni Battista. Ebbene, invece nel pensiero di Gesù il celibato può anche essere richiesto come sacrificio al matrimonio, proprio per il primato del regno. Ma è certo dunque che vi è un rapporto tra regno veniente e matrimonio, a tal punto che il compimento del regno che Gesù annuncia riguarda come si vive il matrimonio. Riguarda addirittura la restaurazione del matrimonio voluta da Gesù secondo l'ordine creazionale e in contraddizione con l'ordine rivelativo mosaico. Il matrimonio deve essere conforme al regno. E per questo il matrimonio nell'annuncio di Gesù deve avere la caratteristica di una storia segnata da perseveranza e da fedeltà. Insomma, il matrimonio diventa una realtà che non può essere sciolta. E tutti voi ricorderete come di fronte a questo annuncio di Gesù non ci sia stata la reazione negativa delle folle, ma la reazione negativa dei dodici, dei discepoli. Reazione dicendo: ma se il matrimonio è così esigente, non vale la pena assolutamente di tentare di sposarsi. Questo non l'hanno detto le folle, i nemici di Gesù. L'hanno detto i dodici, che ormai erano discepoli ed erano già stati costituiti apostoli. Perché effettivamente voi vedete, il matrimonio spero che mi capiate, è davvero la cosa più difficile per gli uomini. È la cosa più difficile. Perché la cosa più difficile per noi uomini è amarci. E non solo amarci come oggi costantemente si proclama nella Chiesa: amatevi gli uni gli altri. Sì, ma il matrimonio è legato al comandamento nuovo ed è il primo luogo in cui si può realizzare il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri. Quindi è la cosa più difficile della vita cristiana. Il matrimonio, vissuto secondo le esigenze del regno, fa parte della sequela quotidiana cristiana. Ma proprio per questo fa parte del portare la croce e del seguire Gesù. Attenzione, queste parole non devono generare in voi allora un senso di oppressione o di angoscia ogni volta che si nomina la croce. La croce è il prezzo con cui si è fedeli alle esigenze del regno dei cieli, né più né meno. E il matrimonio indubbiamente è questo cammino difficile. Guardate, vi faccio una confessione, ma che credo che serva, non è certo per dire qualcosa di autobiografico che non interessa a nessuno. Ma io, che ho avuto una vicenda da celibe e non mi sono sposato e ho scelto la vita monastica rinunciando al matrimonio, quando penso al matrimonio penso a qualcosa che sia veramente molto più difficile della vita nel celibato. La Chiesa, per varie ragioni, per esaltare i celibi di cui lei era fatta nei suoi quadri, ha sempre detto: il celibato, il celibato, il celibato. Ma è molto più difficile il matrimonio. Come il celibato deve essere sempre accompagnato dalla grazia di Dio, certamente. Ma il matrimonio è una vicenda difficile perché lì è il primo luogo dell'inveramento del comandamento nuovo. E in una vicenda in cui le dinamiche sono diverse, lo vedremo stamattina, in cui le contraddizioni appaiono, in cui in ciascuno di noi sono all'opera quelle forze, quelle energie di filautia, di egoismo, che impediscono proprio lì l'osservanza del comandamento nuovo. Tant'è vero che è talmente difficile questo, poi oggi lo vedremo più estesamente, che Paolo, l'Apostolo, è arrivato a insegnare che l'amore di Cristo per la Chiesa, pensateci bene, solo Cristo è capace di un amore fedele in cui davvero c'è solo l'agape, l'amore di Dio. È Cristo l'uomo nel quale Dio non ha trovato nessun ostacolo e dunque non ha trovato nessun ostacolo a far sentire il suo amore. In noi quanti ostacoli per la carità. Chi di noi può dire che lui rivela l'amore di Dio? Gesù è l'unico nel quale l'amore di Dio è stato espresso senza diaframmi, senza opacità, in piena trasparenza. Ed è stato amore per la sua comunità, per i suoi. E l'amore per i suoi in Cristo, notate bene, corrisponde all'amore per tutta l'umanità. Non c'è differenza. Siamo noi che siamo nella Chiesa e possiamo sentire un'appartenenza alla Chiesa e un'appartenenza all'umanità. Ma per Cristo la Chiesa è semplicemente la primizia dell'umanità. Ma Cristo non ama più un cristiano che un non cristiano. Ebbene, però, in questo amore che Cristo ha per la sua Chiesa, un amore fatto di fedeltà, un amore fatto di legame indissolubile, ecco, Paolo arriva a dire che è quello che deve ispirare e guidare il cristiano nel matrimonio. Paolo dice che l'amore di Cristo, amore di Dio per la Chiesa, per la sua comunità, deve cominciare a realizzarsi nell'amore dell'uomo per la donna all'interno del matrimonio. Ecco, se voi pensate a questo, il matrimonio dà le vertigini. Dà le vertigini. Perché indubbiamente noi non saremo mai in grado di avere questo amore verso l'altro coniuge che è l'amore di Cristo. Ma è quello al quale noi dobbiamo tendere. È quell'amore che Cristo ha per l'umanità che deve essere l'amore che un coniuge deve avere per l'altro. E deve essere quell'amore di Cristo che deve plasmare l'amore di una donna per l'uomo e di un uomo per la donna. Si potrebbe addirittura dire di più. E questa forse è esplicitamente l'unica cosa che rende differente il matrimonio di un uomo e una donna non cristiani rispetto al matrimonio cristiano. Ed è che quel sentimento d'amore che c'è tra marito e moglie, coscientemente nel matrimonio cristiano, è originato e generato dall'amore di Cristo per la sua Chiesa, per l'umanità. In questo senso voi capite perché il matrimonio fedele predispone al regno. Per noi religiosi c'è un vecchio adagio che attraversa tutta la patristica e la tradizione ed è che noi religiosi col celibato annunciamo il regno che viene. Così si evince dalle parole di Gesù in Matteo 19:19. Tra gli eunuchi che sono castrati ci sono dei castrati che sono nati tali. Ci sono dei bambini che nascono senza organi genitali, ci sono dei castrati fatti degli uomini, cioè che gli uomini castrano. Nell'antichità questo succedeva abbastanza per vendetta, per guerra, per farne dei servi che non attentassero alla verginità delle donne nelle corti e nelle regge. E poi Gesù dice ci sono quelli che si fanno castrati in vista del regno di Dio. E poi aggiunge, chi ha da fare spazio a queste parole, faccia spazio. Dicendo che comunque fare spazio al celibato non è di tutti, non può neanche essere una scelta che uno fa scegliendo liberamente, ma che può solo essere una chiamata di Dio. E quindi il celibato diventa un carisma. Il matrimonio non è un carisma, non è un dono. Eventualmente nel matrimonio C'è questo amore di Gesù Cristo che i coniugi devono vivere, che è un dono, ma il matrimonio di per sé è una realtà che appartiene all'ordine di questo mondo, alla creazione. Il celibato in qualche misura vi è contrario. E i rabbini avevano ragione a dire: chi è celibe è un assassino. Questo era il detto dei rabbini al tempo di Gesù, perché impedisce il sorgere dell'uomo, l'immagine di Dio nel mondo. Non fa uomini un celibe, lo stesso come se li ammazzasse. Gesù innova rispetto a questa prassi dei suoi contemporanei, addirittura accettando l'accusa di essere lui e i suoi discepoli castrati. Sono i farisei che gli dicono: ma voi siete castrati che non siete sposati. E Gesù dice quella parola che vi ho appena dato: sì, ma non siamo castrati né fatti dagli uomini né nati tali, ma castrati in vista del regno dei cieli. Chi può capire questa parola la capisca. Ma dicendo così diceva che pochi la capiscono. E comunque non è una chiamata generale. Ciò che permane generale è il matrimonio. Ma vedete, mentre si dice all'interno della tradizione che il celibato annuncia il regno veniente, in cui non si sarà più né maschi né femmina di là, cesserà la sessualità, questo è certo. Non avremo più assolutamente i connotati per generare in quella condizione che noi non sappiamo certo né descrivere né capire. Ma si dovrebbe dire, purtroppo non si è detto, che il matrimonio davvero costruisce il regno. Se il celibato lo annuncia, il matrimonio può costruirlo, deve costruirlo, perché significa porre del regno nell'immagine di una città, nell'immagine di un tempio, quelle pietre che soltanto l'amore può creare. Allora voi capite perché il matrimonio è in funzione del regno, del veniente, ed è strettamente legato all'Eucaristia. Se l'Eucaristia è la comunione al Cristo che dà se stesso per gli uomini, nel matrimonio si invera il dare se stessi per l'altro. Il marito che dà se stesso, il suo corpo per la moglie che dà se stessa per il marito. È la cosa più naturale, pensateci bene, in tutte le culture, in quelle più primitive come nelle nostre magari più umanizzate. E il matrimonio cristiano vuole avere proprio questo significato: passare dall'incontro che c'è all'interno della realtà creazionale all'alleanza. Ecco il passaggio. Potremmo dire che il matrimonio cristiano è nient'altro che il vivere il matrimonio umano in stato di alleanza. Questo sinteticamente. Alleanza che deve essere realizzata nella storia, alleanza che richiede quella promessa, quella decisione, mi piace dirlo con Jacques Lacan, che si chiama parola piena. L'uomo è capace di una parola piena. Questo gli viene richiesto nel matrimonio cristiano. Alleanza, dunque, è un atto di parola che impegna due esseri, un uomo e una donna. Un'alleanza in cui si trascende l'opposizione essere-avere e si consente a ciascuno dei due di essere suo all'altro. Guardate, io credo che non possiamo dire che niente è davvero mio e tuo. Poi sapete che noi monaci non crediamo neanche alla proprietà privata, la riconosciamo agli altri, ma noi tra di noi non la pratichiamo, la sentiamo come una bestemmia. Nessuno mai in una comunità monastica potrà dire questo è mio, questo è tuo. Abbiamo niente, tutto in comune. Però se sentiamo una verità in cui si può dire suo e mio, è il matrimonio. Nel matrimonio l'uomo può dire alla sposa che è mia e la sposa può dire all'uomo è mio. Questo si può dire. Non attenzione come possessività folle che riduce l'altro a uno strumento. Vi ho detto permane l'essere e permane l'avere. Non un avere in cui l'altro non è più e ridotto a cosa, ma soltanto nel legame amoroso del matrimonio si ha questa possibilità di dire che ciò che è mio marito è mio, ciò che è mia moglie è mia. Ma dettovi questo, vorrei farvi fare un cammino che forse vi preannuncio è quello che stupisce di più, ma secondo me aiuta. Voi sapete che io credo che accanto alla parola di Dio bisognerebbe sempre tenere di più presente la storia. È un deficit della comunità cristiana, perché ormai da 30 anni, 40, col concilio, la parola di Dio in tutte le parrocchie risuona, ma la storia mai. Piacerebbe tanto che si dicesse, oltre la parola di Dio, cosa è avvenuto nella storia prima, perché la parola di Dio emerge anche dalla storia, non è solo quella contenuta nei libri. Quella contenuta nei libri santi, la Bibbia, è fontale, ma quando è come un fascio di luce, quando io lo metto nella storia, dalla storia mi emerge altra luce che mi fa capire di più la parola di Dio e mi diventa davvero maestra di vita. E allora cerchiamo di capire alcune cose, dovrei fare un corso molto più lungo, ma il problema è che il tempo è quel che è, credo sia sufficiente. Innanzitutto, i primi cristiani come hanno vissuto il matrimonio? Ecco, i primi cristiani, vi stupirà, ma non celebravano il matrimonio cristiano. Non c'era assolutamente nessuna liturgia. Questo può stupire, ma nei primi 3 secoli, attenzione, non i primi anni dopo la morte di Gesù che è avvenuta al 30, per 10 secoli i cristiani non hanno mai avuto una liturgia del matrimonio, una celebrazione del matrimonio. Potremmo dire, sintetizzando, non avevano la visione di un matrimonio cristiano, ma erano preoccupati di vivere da cristiani in matrimonio. Capite la sfumatura? C'è una diversità. Quello che loro cercavano era di vivere da cristiani in matrimonio, ma non sentivano il matrimonio come qualcosa che dovesse addirittura esprimersi con una liturgia e in una chiesa, all'interno della chiesa. Tutte le esortazioni erano di vivere il matrimonio da cristiani e mai una volta voi trovate l'espressione matrimonio cristiano in tutti questi padri della chiesa, non c'è. Cioè la chiesa, quando si costituiva come chiesa locale in una zona, accettava i costumi matrimoniali. Allora, se erano giudei cristiani, i primi giudei, c'era già una celebrazione del matrimonio che avveniva in casa, sotto una tenda, un baldacchino, il padre, il contratto, la festa, il banchetto. Nel mondo mediterraneo le cose erano simili, per cui le nozze si celebravano in famiglia, era il padre della famiglia che aveva un ruolo in tutto questo, secondo le tradizioni. Ma la Chiesa ne sanciva, ne stabiliva, ne diceva qualcosa sul matrimonio. E qui, soprattutto per non fare la storia del matrimonio in tutta la Chiesa, avevo detto per aree era differente, allora lasciamo per ora perdere l'Oriente, citeremo appena. Soprattutto qui in Occidente, cioè nell'impero romano d'Occidente, nelle terre dell'impero romano, il matrimonio romano non prevedeva tappe, a differenza invece che i popoli del Medio Oriente, in cui il matrimonio era in due tappe, c'era prima un fidanzamento ma che era già legale e poi la celebrazione del matrimonio. Invece all'interno del mondo romano c'era sì un fidanzamento, c'era un atto consensuale orale, ma poi non vincolava. Se uno poi non arrivava alle nozze, insomma, quel contratto orale fatto a volte dal padre della ragazza con lo sposo, a volte invece avveniva già in maniera libera, consensuale dei due, ma in Occidente non c'è mai stato questa attenzione giuridica al fidanzamento. L'importante, e qui l'Occidente state attenti perché ne sarà segnato tutto l'Occidente cristiano, l'importante è che ci fosse il consenso, quello sì. La grande paura è che ci fossero dei matrimoni senza il consenso del padre della ragazza oppure senza il consenso dei due contraenti. Il consenso matrimoniale è l'elemento fondamentale del matrimonio. Questo è quello che sentiva la cultura nell'impero romano. E i cristiani si adeguavano a questi usi romani, per cui gli elementi essenziali erano l'espressione di questo consenso, c'era poi un contratto vero e proprio, c'era una festa con un banchetto, un grande pranzo. I cristiani che stavano soprattutto in Occidente, vivevano così. E anche il testo del secondo secolo a Dioneto, che sovente io cito, dice i cristiani si sposano come tutti gli altri, ma vivono da cristiani, non mettono in comunione i letti e non espongono i figli. Cioè subito emerge, notate, siamo nel secondo secolo, vi ripeto, non c'è una liturgia del matrimonio, il matrimonio non si fa in chiesa, è un affare, oserei dire, privato, ma la grande, e se è pubblico lo è perché lo Stato gli riconosce la pubblicità, ma non si fa in chiesa. L'importante però è che ci sia il consenso e che poi si viva altrimenti. Due caratteristiche sono dunque non mettere in comunione i letti, l'adulterio continua a essere il grande peccato come il comandamento, il sesto dell'Antico Testamento e le parole di Gesù lo hanno aggravato. Se uno desidera una donna in cuor suo ha già commesso adulterio, quindi questo resterà, voi sapete, uno dei quattro peccati per cui la Chiesa chiedeva una penitenza di anni prima di mettere uno alla Eucaristia. Un adultero aveva un anno, due, tre di penitenza prima che ritornasse in chiesa all'Eucaristia, perché insieme all'omicidio, insieme all'apostasia, era ritenuto uno dei grandi peccati che non si potevano perdonare in una prassi che fosse semplicemente di richiesta di perdono a Dio all'interno della Chiesa. Quindi non c'è atto, non c'è rito, non c'è celebrazione in Chiesa, la coscienza però, ripeto, è grande, e anche questo è significativo, è grande. Il matrimonio cristiano viene sentito, stipulato nel Signore, anche se non c'è un rito. Poi dopo Costantino, dunque dopo che l'impero diventa cristiano nel IV, V, VI secolo, allora in Oriente in Oriente si inizia una forma di celebrazione. In Oriente, voglio dire soprattutto in Asia Minore, dove ci sono le grandi chiese dei Cappadoci. E Gregorio di Nazianzio, il grande padre della Chiesa, amico di San Basilio, dice che quando si celebra un matrimonio cristiano, i due coniugi si prendono le mani gli uni degli altri e se le stringono. C'è una preghiera, c'è una benedizione, vi è messa sugli sposi una corona e poi si fa un grande banchetto. A grandi linee nella Chiesa ortodossa avviene ancora così. Non è cambiato molto da allora, quindi potremmo dire 1600 anni di continuità. Attenzione, adesso quando leggete all'interno delle teologie ortodosse è molto importante questa corona che viene immessa sulla testa degli sposi, e si dice che la corona per dire che loro vivono il sacerdozio regale. Ecco, non pensate che al tempo, al IV secolo, fosse così, con ogni probabilità erano dei riti che già avvenivano così, però vedete, ormai sono visti nella Chiesa. Certo è molto bello, quel giorno lo sposo e la sposa hanno una corona d'oro in testa, sono re e una regina. Questo ruolo nel V secolo dal padre di famiglia si sposta al presbitero, al prete, e si comincia innanzitutto a invitare il prete al matrimonio. Il matrimonio si continua a fare a casa, il matrimonio continua a farlo il padre della famiglia. Chi mette le corone? Il padre di famiglia, attenzione, non il prete. Ma poco per volta il prete si fa invitare al matrimonio. Capite? Comincia a farsi invitare finché pian pianino è lui che finisce per celebrare il matrimonio e diventare il ministro al padre di famiglia. La cosa è lenta, va adagio, e si dice però, se Gesù fu invitato a un matrimonio a Cana, adesso bisogna invitare il prete. Se hanno invitato lui, adesso che ci si sposa si invita il prete, che è il suo rappresentante. Si è cominciato a invitare il prete, dice Gregorio di Nazianzio, e poi più tardi si comincia a far sì che il prete sia ministro del matrimonio. E ripeto, l'ho detto apposta, in Oriente il ministro del matrimonio resta il prete. In Occidente, voi sapete, no. Secondo il catechismo, ministri del matrimonio sono gli sposi, il prete è solo la testimonianza della Chiesa. In Oriente no, tutti i sacramenti sono presi dal presbitero, e anche nel caso del matrimonio è assolutamente necessario il presbitero come ministro. Da allora, V, VI secolo, il matrimonio in Oriente è ritenuto sacramento. Però per essere ritenuto sacramento ci sono voluto 4-5 secoli. In Occidente, si è fatto sentire il peso del diritto romano. Il matrimonio resta celebrato nelle case, e verso la fine del IV secolo Papa Damaso, si dice che lui ha celebrato le nozze con un rito in cui c'era la benedizione degli sposi, c'era il velamento, la velatio, cioè si metteva sulla testa dei due sposi o più tardi solo della sposa una specie di velo, e poco a poco questa celebrazione si espande. Ma va detto con chiarezza, chi faceva questa liturgia di sposalizio normalmente erano semplicemente i presbiteri. Era libera, non era richiesta per il matrimonio cristiano, e i laici, se erano nobili, sì, ma se non erano nobili continuavano a far la casa, il padre della famiglia, ma non c'era nessun prete presente. Ciò che invece sempre si metteva in evidenza in Occidente era il consenso degli sposi, soprattutto il consenso libero dell'uomo e della donna, il che avrà un significato molto forte perché porterà poco per volta a riconoscere che uomo e donna hanno gli stessi diritti. Sul matrimonio, in quei secoli lì si comincia a avere delle differenze di come lo si vive, soprattutto di fronte al problema dell'indissolubilità. L'Oriente, a partire dal IV secolo, si riferisce soprattutto a Matteo, che riporta la parola di Gesù che nessuno può accedere al divorzio, e voi sapete che nel Vangelo di Matteo c'è purtroppo un'espressione molto difficile, se non in caso di concubinato. Qualcuno lo interpretava se non in caso di adulterio. La Chiesa d'Oriente da quel momento sceglie che se in un matrimonio c'è un coniuge il quale persevera in un adulterio, in una contraddizione al matrimonio con l'infedeltà, il coniuge vittima innocente ha diritto della separazione e di accedere a un nuovo matrimonio. E questo è quello che vale ancora per tutte le chiese ortodosse oggi, e attenzione anche per le chiese cattoliche che sono in Oriente, cioè quelle che noi chiamiamo uniate, bizantine. Cioè effettivamente l'Oriente ha assunto da quel momento, se voi volete, una economia. Parla di nuovo matrimonio possibile, che non viene celebrato mai con la solennità del primo, ma che è permesso nel caso che ci sia nel matrimonio qualcuno che è una vittima innocente, l'altro se n'è andato di casa, l'altro ha commesso adulterio, e si va incontro al coniuge innocente. In Occidente invece, e poi sarà questo l'esito della Chiesa Cattolica Romana, invece no, non si fa nessuna eccezione, il divorzio diventa una ferita grave al matrimonio che resta totalmente indissolubile. E arriviamo così al secondo millennio, cioè dal 1000 fino ai nostri giorni, in cui a cavallo dell'anno 1000, voi sapete, intorno a quei secoli l'autorità civile è quasi inesistente. Scorrerie di barbari, c'è la decadenza dell'impero romano in Occidente, lo sapete. In Oriente no, continua l'impero d'Oriente a Bisanzio, in cui la Chiesa continua a avere il suo posto almeno fino alla caduta di Costantinopoli nel 1004. Ma la Chiesa d'Occidente si trova invece in una situazione di quella che noi chiamiamo a volte la barbarie, ma effettivamente scorribonde di barbari, il diritto che viene meno, una situazione in cui certamente non brilla né la cultura né la civiltà. E la Chiesa è costretta a fare un'opera di sussidio a un potere politico che manca. E pianin pianino la Chiesa comincia a pensare che il matrimonio dipenda soprattutto da lei, e quindi decide il rito, è in quel momento che si instaura un rito di benedizioni, che questo rito viene dato dal presbitero e che soprattutto per paura di matrimoni clandestini o forzati si insiste sul consenso libero e sulla pubblicazione, perché il consenso sia libero si inizia a pubblicare prima gli annunci matrimoniali, come fa oggi la Chiesa. Pensate che la decisione delle pubblicazioni avviene nel Concilio Laterano IV del 1215. Da quel momento il matrimonio entra a far parte della teologia. L'espressione vi può sembrare forte, ma capitemi, prima si parlava del matrimonio, qua e là i padri ne parlavano, ma ne parlavano in occasioni di brani che venivano offerti dalla liturgia, dalla Bibbia, e certamente dicevano tutto quello che era necessario per capire e dire che cos'era il matrimonio cristiano. Ma non c'erano dei trattati in cui il matrimonio è visto a parte. Invece, a partire dal 1200, il matrimonio è visto come una realtà, entra a far parte dei sette sacramenti. Quindi da noi ci è voluto un millennio prima che si parlasse che il matrimonio è un sacramento, a differenza dell'Oriente, e soprattutto si arriva poi a Trento, il Concilio di Trento nel XVI secolo, il concilio nato di fronte alla Riforma, voi lo sapete, alla Riforma protestante, in cui soprattutto Lutero dice: ma il matrimonio non è un sacramento. Certo, Lutero reagisce anche a un momento in cui quello che era un sacramento era davvero svilito, perché con il sacramento c'erano tutta una serie di cose anche vergognose che non sto assolutamente a dirvi. Lutero reagisce per salvare la verità dell'atto, la libertà, la qualità del libero amore degli sposi, ma con lui anche Calvino e poi Melantone dicono: ma non è un sacramento. La Chiesa Cattolica è costretta a riflettervi nel Concilio di Trento e dice i punti essenziali che arrivano fino ad oggi. Cristo ha elevato il matrimonio alla dignità di sacramento. Secondo, fra battezzati non c'è sacramento senza la celebrazione liturgica del matrimonio. Però per mille anni non era stato così, vi ricordate? Però, terzo, il prete esprime delle parole ego coniugo vos in matrimonium. Vi ricordate quelli che si sono sposati quando c'era ancora il latino, se la sono sentita risuonare? Cioè, io vi congiungo in matrimonio, espressione forte che credo già nella traduzione italiana sia cambiata. C'è un'espressione più debole per dire che si congiungono gli sposi e che il presbitero è là testimone della Chiesa. E in Occidente prende forma soprattutto la dottrina che ministri del matrimonio sono gli sposi e non il prete. Anche se c'è ancora una linea teologica che continua a dire invece che il presbitero in questo caso è anche lui ministro del sacramento, come lo è nell'Eucaristia, come lo è nella penitenza, come lo è in tutte le altre manifestazioni. Ma veniamo adesso ad alcune riflessioni. Tenuta conto di questa lettura storica, io credo sì, qualcuno magari si turba e dice: ma per tanti secoli non c'è stata liturgia, perché adesso la Chiesa chiede assolutamente la liturgia, e nel caso di due che convivono e che fanno il patto tra di loro, in questo caso ne vede una situazione peccaminosa. Ecco, io credo che dovete capire due cose per non essere scandalizzate. La prima è che indubbiamente sul matrimonio c'è stata una comprensione lenta di tutta la sua qualità più profonda. Ma nel modo di vivere il matrimonio c'è sempre stata la stessa comprensione. Non è che prima c'era una visione del matrimonio meno importante, in cui eventualmente era meno grave il tradimento, l'adulterio, e c'era la possibilità del divorzio. No, su questo la Chiesa ha mai ceduto, al di là dei due toni, v'ho detto, l'Oriente e l'Occidente, su nuovo matrimonio da parte del coniuge vittima, innocente. Però certamente per la comprensione del sacramento c'è andato tempo, e fino a Trento, quindi fino a 500 anni fa neanche, la maggior parte della gente non si sposava in chiesa. In chiesa si sposavano i nobili, soprattutto nel secondo millennio, i ricchi, quelli che avevano un certo potere, ma i contadini non avevano nessuna benedizione del matrimonio da parte di preti o che avveniva in famiglia, e tutto si concludeva essenzialmente con un banchetto, un grande pranzo. A tal punto nel Medioevo, quando c'era un banchetto, si diceva: ma sembra un matrimonio, perché era l'occasione in cui si facevano i più grandi pranzi. Ecco, tenendo conto di questo e adesso risalendo per arrivare oggi poi alle fonti, vi voglio fare alcune riflessioni importanti per il nostro momento, la storia ma l'oggi. La prima cosa: la nostra generazione, le nostre generazioni, che qui ormai non siamo solo una, siamo immersi in un'evoluzione della società rapidissima, e c'è indubbiamente da registrare un salto in questa evoluzione che non è stato possibile per secoli. Di questo noi dobbiamo rendercene conto. Non è che possiamo dire c'è stata un'evoluzione. Noi, a partire soprattutto dal Novecento, c'è stata un'evoluzione accelerata, un mutamento forte antropologico, quale noi non riusciamo neanche a misurare nei secoli passati. Certo, ci sono stati dei mutamenti antropologici, non c'è mai stato un momento senza una evoluzione. Però così rapido e a volte così paradossale, solo noi lo misuriamo che ci siamo immersi. E la prima cosa da dire a questo proposito, ce ne sono tante, io mi scuso, ma voglio darvi l'essenziale, soprattutto quel che può aiutare a vivere il matrimonio. L'evoluzione della mentalità è avvenuta su due temi molto differenti, tra il matrimonio e il sentimento. Questo è davvero da mettere a fuoco come la grande novità. Cioè, ormai noi tra matrimonio e sentimento abbiamo due approcci e due misure differenti. Mentre invece all'interno dell'antichità le due cose c'erano, avevano anche un legame tra di loro, ma non come adesso. Basti pensare che buona parte dei matrimoni avvenivano senza sentimento. C'era la scelta fatta dai genitori, c'erano urgenze economiche, c'erano urgenze di proprietà, c'erano urgenze di riassettare un ramo di una famiglia. Ci si sposava e poi ci si augurava che venisse il sentimento. Ma vedete, eravamo una cosa impensabile oggi. Cioè il sentimento era totalmente distaccato dal matrimonio. Se c'era, era una grazia ed era per pochi. Per gli altri dovevano farselo venire il sentimento. Era così, era così. Vedete, si diceva allora... Permettetemi, perché io mi ricordo queste frasi, ve le dico, vi sembrano letterarie, ma io le ricordo nella mia pelle. Quando si chiedeva una coppia come va, dicevano sovente: siamo sposati, dobbiamo amarci. Pensateci bene, siamo sposati e dobbiamo volerci bene. Era il massimo. Significava che il matrimonio andava. Se non rispondevano, se scappavano, era meglio lasciare il silenzio. Emergeva qua e là, ed è già forse però la mia generazione, ci amiamo, dunque ci sposiamo. Vedete il cambio. Adesso quando sento i giovani, dicono, ci amiamo, perché dobbiamo sposarci? Pensateci, ma è finita proprio così. Ora, certamente, una volta ci si sposava per legittimare questi frutti, figli delle responsabilità, la legittimazione dei figli, ci si sposava per dare uno statuto sociale alla donna, perché la donna senza matrimonio non contava nulla. Pensate che nel Medioevo si diceva aut maritus aut murus, o il marito o il muro della clausura, si diceva a una ragazza, scegli, o vai in clausura o ti trovi marito. Celibe no, perché celibe erano le donne di malaffare e allora non si poteva. E poi ci si sposava per costituire una unità economica, per assumere pubblicità all'atto. Oggi tutte queste forme, è vero, possono essere riempite fuori dalla celebrazione del matrimonio. I figli nati fuori dal matrimonio sono riconosciuti tali e legittimi, e per fortuna, per fortuna. La Chiesa a lungo si è opposta a quella. La Chiesa ha avuto un'opposizione giuridica a questo a lungo, quando già il diritto laico diceva vanno legittimati, la Chiesa diceva no, perché nati fuori dal regime matrimoniale. La donna sposata o no oggi accede alla dignità e alle competenze che la società le offre. E poi il ragionamento di molti è se è possibile divorziare perché sposarsi, io l'ho sentito da molti. Ma soprattutto, diciamo, al di là di questi elementi che sono, per così dire, le sponde che possono più o meno tenere il matrimonio, il grosso dramma, secondo me, riguarda proprio la dimensione dei sentimenti. Guardate, io poi vi dico queste cose, ma sia perché conosco la vita matrimoniale e ascolto tante coppie in questi anni in difficoltà e le ho vissute, ma poi anche in una vita monastica i nuovi che arrivano hanno gli stessi problemi delle coppie, per cui insomma noi uomini siamo poi sempre lo stesso per generazione, che ci sposiamo o scegliamo il celibato. Ma vi faccio notare dei sentimenti diversi. Persone ancora della mia generazione, lo dico perché qui ci sono giovani e se ne rendano conto, per noi parole forti nel matrimonio erano volontà, durata, dovere, tradizione. Queste sono quattro parole che i giovani di oggi dicono niente. Quando io dico ma una cosa ha valore se dura, il giovane dice no, ha valore se è autentica, se è sincera. Quando dico ci vuole la volontà, i giovani dicono, ma se non c'è l'emozione. La canzone Emozioni fu una profezia, la mia generazione, vi ricordate questa canzone? Bisogna fare le cose per dovere, no, bisogna farle per passione. C'è una tradizione, ma questo è nuovo. Vedete, noi siamo in una cultura dominante che fa pendere la bilancia da parte di queste quattro altre parole. E quelle altre sono impossibili sovente da capire. Quando due coniugi hanno una difficoltà e voi gli dite ma la perseveranza, e loro non capiscono che valore abbia la perseveranza. Dicono o c'è l'amore o non c'è, finché c'era adesso non c'è più. Sincerità, autenticità. Quando si dice ma sforzati, ma se non me la sento. Potremmo fare questi dialoghi per dire la situazione. Cioè da 2-3 generazioni la preferenza va a questi altri valori e questo non è secondario. Si ha un capovolgimento del senso del matrimonio. Per millenni il matrimonio significava l'inserzione della coppia nella società, nella polis, nella comunità. Era l'emergenza in cui uno davvero diventava la pienezza dell'essere maturo. Oggi invece il matrimonio è pensato in senso, come posso dire, privatistico, molto intimo, molto privato. Non sappiamo neanche più dire, è una grazia, la paura concubini. Concubinaggio è caduta proprio per un rifiuto culturale, diciamo quei due convivono. E vedete, oggi l'affettività ha preso un peso che è esattamente inversamente proporzionale alla crescita di attentati alla coppia. Si dà molto più valore oggi all'affetto e la coppia si disfa molto più facilmente. E allora però attenzione, non demonizziamo l'oggi, adesso non si tratta di dire l'oggi a emetterci, poi chi ha la mia età magari ha la tentazione perché siamo anziani e ci viene da dire le nuove generazioni, i giovani, no. Guardate, io credo che si tratta ancora una volta di un impegno e di vedere delle positività anche in questo. È l'occasione di scoprire le ragioni più intense del matrimonio, più profonde. Significa prendere uno spazio per la riflessione e la libertà maggiore nello sposarsi. Si tratta di tenere insieme ciò che è personale, intimo e ciò che è comune, che riguarda la società. Si tratta di rimettere insieme il sentimento e la volontà, la passione e la responsabilità. In fondo, per secoli si è dovuto introdurre l'amore nel contratto matrimoniale. Adesso permettetemi di dire, si tratta di invece mettere il contratto matrimoniale nell'amore. Però si tratta di riscoprire il legame. Il legame è più profondo delle passioni, delle emozioni. L'amore è più profondo di un sentimento. E c'è indubbiamente tutto un cammino da fare per rileggere in maniera nuova la vita matrimoniale e come viverla. Ci fermiamo qui per oggi. Prima di passare a leggere nelle scritture il valore del matrimonio, io ho ancora da farvi un piccolo itinerario su come si può vivere il matrimonio oggi, quindi un itinerario antropologico esistenziale, continuando quel che abbiamo detto finora.